Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Astorri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Salutiamo subito il nostro ospite Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica presso l'Università La Sapienza ed è presidente di Archeo Club di Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
Allora, oggi 1° aprile, per tradizione giornata di scherzi, di prese in giro, cartelli attaccati alle spalle alle vittime designate. Secondo Telefono Blu saranno 50 milioni gli scherzi che verranno messi a segno in Italia oggi. Le donne saranno le protagoniste e almeno uno su tre scherzi verranno perpetrati ai danni di partner e colleghi. Nel mirino le elezioni, con il rischio di false informazioni in circolazione. I mezzi più usati, internet e i cellulari. Telefono Blu mette in guardia dai rischi in agguato. Stima che ci sarà un picco di scherzi via email di 30 milioni e di chiamate da telefonia fissa di 25 milioni, quindi appunto un totale di 48 milioni di utenti. Per il resto gli scherzi viaggeranno all'insegna della tradizione. Non c'è dubbio che il pesce attaccato sulla schiena del povero malcapitato sia il marchio di fabbrica di questa ricorrenza, ma sono usatissime anche le varianti al pesce, come i cartelli con su scritto prendimi a calci oppure coprimi di insulti. Romolo, ma qual è l'origine di questo pesce d'aprile?
La sapessimo, non si riesce a capire come, dove e quando sia nata una tradizione di questo genere, nonostante ci siano state molte persone che si siano ingegnate a ricercare possibili origini.
Perché è festeggiato in tutto il mondo.
Sì, fin nell'antichità. In tutto il mondo, diciamo, soprattutto
mondo
in Europa.
Occidentale.
Soprattutto nel mondo occidentale, in Europa e anche in America, dove naturalmente la tradizione è stata portata dagli europei.
Quindi poi, già sappiamo che comunque l'origine è europea.
Beh, direi di sì. Anzi, c'è chi vuole circoscrivere questa origine, addirittura collocarla in Francia, dove esiste il Poisson d'Avril, naturalmente, ma questo non vorrebbe dire molto. C'è stato chi ha voluto trovare nelle origini addirittura nel mondo romano della Roma antica, ma non c'è nessuna possibilità di fare questo, di risalire a tanto. E sono stati chiamati in causa, naturalmente, come al solito, i celti c'entrano dappertutto. Quando non si sa come spiegare una cosa si fa riferimento al mondo celtico. Diciamo pure, insomma, che non sappiamo assolutamente nulla di certo per quanto riguarda le origini, sia dell'usanza in sé, sia del nome, perché il pesce d'aprile.
C'è un aneddoto a Firenze, mi raccontavi.
Sì, a Firenze pare che nell'ambito di questa usanza ci fosse abbastanza comune mandare la gente a comprare il pesce in posti dove il pesce non c'era, naturalmente, e dove, per esempio, in una piazza dove il pesce era soltanto rappresentato in bassorilievi di marmo. E allora qualcuno vorrebbe che da questa usanza fosse nato il termine, appunto, di pesce.
Perché aprile?
Aprile, appunto, è un'altra spiegazione di ricollegare questa usanza alle feste, alle celebrazioni che si facevano un tempo un po' dappertutto
per
la primavera, per il ritorno della primavera, e queste feste erano sempre cambio di stagione e in modo particolare appunto il ritorno della primavera. Queste feste erano sempre feste di allegria, di
quindi
giochi,
il risveglio, l'allegria.
Beh, certo, naturalmente, sempre un po' ridanciane e carnevalesche, possiamo dire.
E quindi si può spiegare.
Poi in fondo c'è anche lo scherzo di carnevale, no? Si dice poi anche lo scherzo di carnevale, che ogni scherzo vale a carnevale, come è la battuta. Ecco, diciamo pure allora che non c'è assolutamente. Per quanto riguarda invece l'uso in sé, a parte il nome, qualcuno addirittura ha tirato in ballo Noè. e la colomba che Noè aveva mandato fuori dell'arca alla fine del diluvio, la colomba che non trovò però, come sappiamo, nessun punto dove fermarsi, dove posarsi, ancora l'acqua era dappertutto. E siccome pare che le più antiche di queste burle del primo aprile fossero quelle di mandare qualcuno a cercare o a trovare qualcosa che poi non avrebbe regolarmente trovato, cosa che si fa ancora,
certo,
ancora oggi fra i tanti altri scherzi, beh, allora appunto la colomba che non trovò terra, che non trovò dove posarsi, sarebbe stata un po' il simbolo di questa beffa che veniva fatta agli ingenui, ai credoloni che non trovavano l'oggetto che erano stati mandati a prendere o a cercare. Insomma, sono tutti tentativi, diciamo così. Un'origine certa non c'è. E invece possiamo dire che è certo che gli antichi, tornando agli antichi, è certo che gli antichi romani erano amanti, lasciamo perdere le burle in modo particolare, ma insomma erano amanti
dei
di qualche cosa,
è
qualche cosa di simile.
Un popolo ridanciano.
Certo, erano
molto portati
alla satira, all'arguzia, al motteggio, alla battuta.
Allo sberleffo,
appunto. Quindi la battuta, diciamo, forse
racchiude un po' tutto quanto,
sì, la battuta. Tant'è che c'è un famoso detto, ancora oggi forse qualcuno dei vecchi romani se lo ricorda, che dice: è meglio perdere un amico che una buona battuta, no? Ma la cosa singolare è che una massima, diciamo, di questo genere c'era anche nell'antichità. Quintiliano proprio la cita dicendo appunto: ho perso piuttosto un amico, no, che è una battuta. Proprio è lo stesso.
Che è l'occasione di fare una battuta.
L'occasione. E questa è vera. Ci sono incappato anche io, stavo per perdere un amico proprio per una battuta che avevo fatto, così senza nemmeno accorgermi, perché questo è il bello delle battute dei romani, ancora oggi, anche degli antichi, che
escono
sono battute
spontaneamente.
Sono spontanee e non sono malevole, non sono malvagie, anche se sono toste, pungenti, certe volte aspre, dure, ma sempre fatte così. In maniera...
Grande soddisfazione nel dirle.
E poi c'è soddisfazione, veramente.
E un senso di vuoto se non riesci a dirle.
Beh, insomma, perlomeno quando ti escono spontanee, uno non può fare a meno di trattenerle. Poi c'erano anche battute un pochettino più, non dico sofisticate, ma insomma un pochettino più complesse, che fra l'altro ce n'erano molte, a proposito, che venivano attribuite a Cicerone. Il Cicerone era un grande battutista. E addirittura pare che circolasse ancora diversi secoli dopo la sua morte, circolasse una raccolta di queste battute di Cicerone,
qualcuna?
Di queste uscite di Cicerone, che forse a noi fanno ridere fino a un certo punto, ma qui non è questione di far ridere, non sono battute per far ridere, sono battute che certe volte sono indirizzate verso difetti, verso anche fisici purtroppo, ma verso persone altezzose, persone che se le tiravano, come possiamo dire, le battute.
Quindi, sono un po' delle coltellate.
Sì, non c'è bisogno che siano da ridere, ma certe volte magari c'è anche la risatina. Ed è bello anche che alcune di queste, per esempio, riferite a Cicerone, beh, insomma, circolino ancora oggi. Per esempio, una volta Cicerone incontrò il marito della figlia, che era piuttosto basso e mingherlino, vestito da soldato, in divisa da legionario, con una grande spada al fianco, che era una spada normale, ma che per lui diventava naturalmente esagerata. E allora dice che Cicerone non si trattenne dall'esclamare: chi ha legato mio genero alla spada? E questo io l'ho sentito dire ancora ai tempi nostri. Un'altra volta invece, di fronte a un busto, un ritratto, un busto del fratello, che pure lui era piuttosto piccolo e mingherlino, un busto un po' enfatizzato dai tratti resi un po' troppo imponenti. Allora lui se ne uscì con questa battuta, con questa osservazione, dice: che strano, mio fratello è più grande quando è mezzo che quando è intero. No, è mezzo busto, quindi. A un vecchio compagno di scuola, che aveva la mania di calarsi l'età, a un certo punto, con aria così, tutto con aria ingenua, disse: dice, ma allora, quando andavamo a scuola insieme, tu non eri ancora nato. cose di questo genere. La caratteristica di queste battute è che colpiva un po' tutti, non risparmiava nessuno, i potenti, ma nemmeno i morti. E, per esempio, per quanto so, ce n'è una che viene ricordata a proposito di Nerone, il quale, come tutti sanno, aveva la mania, no, di cantare, di recitare, di cantare soprattutto. Bene, quando nella Gallia, nella provincia di Gallia, scoppiò una rivolta, fu messa in giro, potremmo dire quasi una pasquinata ante litteram, che diceva: ha tanto cantato che ha risvegliato i galli. No. E a proposito dei morti, ci abbiamo anche qui una storiella che riguarda il funerale di Vespasiano, dell'imperatore Vespasiano, che era piuttosto avaro, piuttosto tirato, di origini campagnole. Quindi, al suo funerale, corteo che seguiva il feretro, il buffone di corte, che appunto partecipava al corteo, imitando le mosse, i tic, gli atteggiamenti dell'imperatore defunto, come si faceva sempre nei funerali solenni di personaggi, c'era sempre qualcuno che si metteva la maschera, no, del morto, del defunto,
e poi
lo imitava.
E, no? era
un'usanza per tenere vivo, no, fino all'ultimo il personaggio che era defunto. Ebbene, allora, appunto, dato che Vespasiano aveva questa fama di essere avaro, pare che a un certo punto, anzi pare, il biografo Svetonio ce lo racconta,
afferma
che a un certo punto il buffone, era un mimo poi, no? Disse, rivolto ai presenti e quindi facendo la parte dell'imperatore: ma insomma, quanto mi costa sto gran funerale?
No?
E allora tutti in coro gli risposero: 10 milioni di sesterzi. E lui, cioè il mimo, no, disperato: ma insomma, datemene 100.000 a me e poi buttatemi pure a fiume.
Tanto per risparmiare, anche da morto. Curiosa è questa tradizione di far seguire un funerale di personaggi.
Sì, ma appunto
da qualcuno che
risponde a questa, appunto, a questa esigenza quasi quasi di esorcizzare in qualche modo la morte, di fare in modo che colui che si stava accompagnando alla tomba fosse ancora vivo in qualche modo. Ecco, attraverso questa
fosse presente nel corteo funebre.
È quasi come se fosse presente al suo stesso funerale. Possiamo dire che poi da questa atteggiamento, da questo amore per la battuta, per l'arguzia, per la satira, è nata a livello letterario proprio la satira, quella che noi chiamiamo la satira, un genere letterario che i romani rivendicavano come proprio, al quale non riconoscevano, come giusto del resto, nessuna dipendenza e nessuna ascendenza nei confronti del mondo greco, della letteratura greca. Quintiliano scrive: satira tota nostra. La satira è nostra, è una specie di genere letterario nazionale. Tant'è che lo stesso nome è un nome latino, è un nome nostro, diciamo, è un nome locale. Satira, non meno strano, possiamo dire proprio. Satira viene dalla parola latina satura, no? Che si può tradurre come che si riferiva, nome che si riferiva a una sorta di piatto unico, una sorta di miscuglio, quindi viene dalla cucina, diciamo, dall'alimentazione. E era un miscuglio di polenta, una polenta naturalmente non di mais, che non era stata ancora importata dall'America, ma una polenta di farina di farro, la farinata o farrinata, no? Dalla quale viene poi il nostro farinata.
E che legame è? Che legame ha?
Ebbene, in questa sorta di polenta, in questa farinata, ci si metteva un po' tutto, si arricchiva con gli ingredienti più diversi, dalle fave alla carne tritata, dai cavoli alla cipolla, alle lenticchie, ai cervelli, al formaggio, sì che veniva un piatto bello, forte, sostanzioso, tant'è vero che appunto veniva chiamata satira. Viene chiamato satura, tant'è che noi diciamo, no, sono saturo,
sì.
E proprio per dire, capirei, con un piatto così si faceva presto.
Quindi satira era...
E allora la satira era un miscuglio,
sì.
Era un miscuglio, la satira letteraria naturalmente, era un componimento, no? Componimento misto di poesia e prosa, recitabile anche, è fatto di un miscuglio appunto di battute ironiche, di motteggi, di scherzi, di doppi sensi, di allusioni anche...
Sembra davvero di origini romane.
Più romana di così, appunto, aveva ragione Quintiliano quando diceva tota nostra, è tutta nostra, la satira è nostrana. Poi naturalmente abbiamo avuto i vertici, no, dei grandi poeti satirici, e non solo poeti, anche grandi scrittori, fra i quali qualche volta ci è capitato anche di ricordare, che so io per esempio Marziale, no, Giovenale, li abbiamo citati, i loro epigrammi, che sono diventati sinonimo di satira, appunto. Li citiamo spesso perché sono quelli che ci danno molto, in maniera molto, molto viva e vivace, gli aspetti diversi, no, della vita anche quotidiana. Cioè, possiamo continuare ancora?
Abbiamo, sì, possiamo, per esempio, continuare. Io vorrei,
scusa se ti interrompo,
no, vorrei ricordare uno storico pesce d'aprile. Il protagonista fu Orson Welles. Il primo aprile del 38, il celebre regista progettò la trasmissione che poi lo avrebbe reso famoso. Ma la trasmissione il primo aprile non poteva andare in onda per problemi tecnici. Andò il 30 ottobre dello stesso anno. Welles commentò in diretta un evento che è alla portata di tutti, commentò in diretta una fantomatica invasione dei marziani. Tra la popolazione scattò il panico, i centralini della polizia e dei giornali vennero presi d'assalto dai cittadini, molti si richiusero dentro casa, qualcuno tirò fuori la maschera antigas della Prima Guerra Mondiale e l'America entrò nel più totale caos fino al ritirato allarme. Ed è da questa geniale trovata del regista di Quarto Potere che il primo aprile è sempre stata terra di conquista per i mass media. E questo è vero, è un evento che sappiamo tutti,
sì,
quanti,
sì,
che conosciamo, sì, tutti quanti, no?
Sì, sì, viene ricordato molto spesso, proprio anche in questa occasione diventa un riferimento quasi obbligato.
Mi dicevi,
io no,
sì.
Volevo dire, siccome c'è in questi giorni a Roma la mostra al Colosseo sui trionfi, trionfi romani, qualcosa del genere mi pare che è il titolo, comunque sui trionfi, si può dire che la battuta era protagonista anche delle cerimonie dei trionfi, cosa solenne, no? Naturalmente, nella quale veniva esaltata non soltanto la figura del trionfatore, ma insomma la stessa Repubblica, la stessa città, la stessa Roma, che trovava in queste manifestazioni proprio il momento di una autoesaltazione veramente al non plus ultra, diciamo. Bene, anche durante il trionfo era usanza che i soldati che seguivano il corteo, e quindi che seguivano il carro trionfale, il carro del trionfatore, rivolgessero al trionfatore stesso, che era il loro generale praticamente, spesso anche molto amato e venerato, era tradizione che rivolgessero al trionfatore battute, Motti, Lazzi, Frizzi, anche,
quindi un
anche,
po'
anche
come
Salaci.
Il corteo funebre
era la stessa cosa, cioè voglio dire, cosa questa a proposito di cortei che succedeva anche nei cortei nuziali. E lì naturalmente c'era,
quindi,
da sfogarsi.
Ogni occasione era buona. Ogni occasione possiamo era buona. Dire.
Questo è bello proprio. Che
il romano non fa una differenza, colpisce tutti.
Non c'è
corteo
niente
funebre,
da fare.
Corteo...
Non solo colpisce tutti, ma si aspetta anche di essere colpito a sua volta e spesso si colpisce da se stesso.
Ci si col...
L'autoironia è una cosa romana anche questa. Beh, insomma, tutto sommato vogliamo dire che... Insomma, siamo abbastanza bravi. No? Anche,
c'è
anche
qualche
in
altro
cose.
Popolo, secondo te, in Italia che ci assomiglia in questo?
No, non lo so. Io so che... Beh,
I toscani
sì. Anche, però la loro è diversa, il tipo di battute dei toscani non è lo stesso dei romani. Certo, fanno parte di quella zona... diciamo così centro italica, tirrenica, che non lo so, adesso non vorrei dire uno sproposito, ma che insomma è stata molto spesso nella storia collegata l'Etruria, il Lazio e la Campania anche nell'antichità più remota hanno rappresentato spesso, no, un territorio, no, che ha avuto delle fasi, delle caratteristiche comuni, delle fasi storiche anche comuni, che è stato per molto tempo anche fra i più precoci nell'aprirsi al mondo esterno, alle novità, quelle portate dai greci, dai fenici. Insomma, voglio dire, una certa comunità esiste,
ce l'abbiamo con il
che è anche geografica, insomma. E anche di clima,
certo.
E anche di mare, il mare
infatti
è quello,
stavo proprio dicendo
posizione.
Forse il mare è in comune,
sì. C'è qualche cosa che accomuna queste regioni e quindi le loro popolazioni da sempre, insomma.
Prima di chiudere ricordo un altro famoso episodio che è passato alla cronaca sotto il nome di Swiss Spaghetti Harvest. Nel 1957 la BBC, nel giorno degli scherzi, diffuse la notizia di un eccezionale raccolto di spaghetti nel sud della Svizzera, dovuto principalmente, dicevano, a un inverno mite. Il pubblico sentì Richard Imlebay, speaker altamente rispettato, e sentì questo speaker discuteva i particolari del raccolto di spaghetti mentre venivano mostrate le immagini di una famiglia svizzera che estraeva la pasta dagli alberi e quindi uscivano questi spaghetti e disponevano poi questi spaghetti in un cestino. Non appena conclusa la trasmissione, la BBC cominciò a ricevere centinaia di chiamate da spettatori che desideravano sapere come far nascere gli spaghetti sugli alberi.
Beh, questa è una cosa proprio da svizzeri, perché a Roma forse non avrebbe avuto alcun esito.
Vediamo se noi ci salviamo questa giornata da qualche pesce d'aprile, che dici?
Vabbè,
te ne hanno fatto finora? No,
no.
Forse
ma
ci
io
salviamo.
Non l'ho mai fatto i pesci d'aprile, devo dire la
nemmeno
verità.
Noi. Forse quando eravamo proprio ragazzini.
Ma sì, forse a scuola, quelle piccole cose. Però mi ricordo pure di non averne mai ricevuti in maniera particolare, insomma, quindi da questo punto di vista sono fuori dalla tradizione, mentre invece come ripeto mi sento molto romano dal punto di vista
per
della
tutto
battuta,
il resto
dal
la battuta.
Punto di vista della battuta e perfino appunto, come ho detto, col rischio di perdere, una volta mi è successo, no, di perdere un amico carissimo, il quale me lo fece rilevare proprio, guarda che se io non fossi veramente un amico a questo
la
punto
nostra amicizia
avremmo rotto, e lui era un veneziano.
Allora Romolo, grazie per essere stato con noi, alla prossima puntata.
Bene, ci vediamo alla prossima puntata.
Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.